Provo a raccogliere in cinque tesi, cinque affermazioni. Tesi vuol dire che sono poc'altro che affermazioni, non molto giustificate, ma che ci aiutano a raccogliere la maniera cristiana di ragionare attorno a alcune questioni che da queste letture escono, cioè si salvano tutti, si salvano in tanti, in pochi, ci precederanno quelli che non hanno visto Gesù, invece quelli che non hanno visto, alcuni diranno non vi conosco. Beh, è chiaro che attorno a queste robe qui nascono molte domande, no? Ecco, cercherò in qualche maniera di offrire la logica della maniera di ragionare che i cristiani hanno attorno a queste grandi questioni, per fermarmi poi sull'osservazione di un fenomeno, secondo me, un po' umiliante, ma potrebbe essere entusiasmante invece, che sta succedendo nelle comunità cristiane a proposito di questa roba. Allora, le cinque tesi. Beh, la prima è evidente: quando voi sentite un prete o un cristiano che parte da un altro punto, vuol dire, bisogna dire ferma. Capito? Anche se è Sant'Alessandro si può partire da mille cose. Io dico, quando un discorso vuole essere cristiano sul serio, deve sempre partire da qui. Cioè, il punto di partenza del Vangelo è il Vangelo. Vangelo vuol dire che c'è alla radice della fede cristiana una bellissima notizia. E la bellissima notizia sappiamo cos'è. È che Dio ama in maniera irresistibile, senza restrizioni, senza condizioni, l'uomo, tutti gli uomini. Cioè il punto di partenza è la bella notizia che la grazia di Dio avvolge il mondo e la vita di ogni uomo. Non la ferma niente, nessuno ferma la grazia di Dio nel suo andare incontro all'uomo. Dio è per l'uomo, l'uomo. Dio è per l'uomo, perché l'uomo viva e sia felice. Secondo, d'altra parte, appunto, è una grazia, cioè vuol dire un regalo. Il regalo lo si deve ricevere, quindi implica il corrispettivo della grazia e la libertà. Quello di Dio è un dono, libero, che l'uomo è libero di accettare e quindi di rifiutare. La libertà dell'uomo Dio la rispetta davvero, fa parte del Vangelo. In questa questione della fede la libertà è decisiva. E quindi in questo senso il regalo che Dio fa non è un caso, un lotto, un destino, come si dice, gli è capitato, una fortuna, una predestinazione arbitraria, come questi che gli dicono sono tanti o pochi quelli che si salvano, come se lì dietro ci fosse un giudice arbitrario che poi deciderà. No. Dipende da te, non chiedere quanti si salvano, come se fosse una cosa che ti casca in testa. Gesù risponde, tu pedala, tu cerca di entrare, perché questo tipo di grazia è a caro prezzo, perché consiste nella grazia di diventare uomo. Allora lì non è che uno ti può dare lo scontrino, o ci diventi, è la grazia di diventare uomo. Se non ti impegni sul serio a fare l'uomo, a diventare uomo, a fare la tua parte, non puoi far tua quella grazia. Terzo, la via è stretta. Anzi, per la verità, appunto, è una sola. Il passaggio è stretto ed è uno solo. È la vita di uno. È Gesù, no? Alla quale possono partecipare tutti. È la Pasqua di Cristo. E noi sappiamo, appunto, anche qui non è una cosa magica. È quella maniera unica di fare l'uomo, che è quella di Gesù. È la via su cui Dio si è dato all'uomo e l'uomo può darsi a Dio. La via è stretta, appunto. Quarto, questa via stretta tutti la possono imboccare, Perché in che cosa consiste? Se fosse l'accesso a una conoscenza particolare, l'appartenenza a un gruppo, beh, allora sarebbe per qualcuno, no? Ma invece, appunto, questa via stretta tutti la possono imboccare, perché è la maniera proprio di vivere, di fare l'uomo, in quella maniera, che è quella vera, appunto, che è il dono di sé. La vita restituita con fede in risposta alla grazia. La grazia che sta al fondo della vita invita ciascuno di noi a farsi dono, a farsi grazia. Questa è la via nella quale la vita di ciascuno di noi trova la sua verità. Incontra la rivelazione di Dio, no? Gesù è Dio che dà la vita a noi. Accogliere la via di Gesù, o aver fede in Gesù, o accogliere la grazia di Dio, vuol dire dare la vita a Dio, ma vuol dire appunto realizzare l'uomo. Cioè, questo è l'insondabile segreto cristiano di Gesù, appunto. E allora tutti gli uomini che sono creati per grazia a immagine del Figlio unico possono seguire Cristo. Ed sono affermazioni forti, molto forti, però appunto dette così servono per pensare qual è la logica che si muove dietro poi al discorso cristiano. Tutti gli uomini che sono creati per grazia, quindi a immagine del Figlio, possono seguire il Figlio, Gesù. E a questo proposito la tesi dice che ci sono quelli che lo hanno conosciuto, lo conoscono, ne parlano bene, a sentirli parlare ne parlano benissimo, ma non lo seguono, non vi conosco. Ci sono quelli che non lo conoscono, non ne ha sentito parlare, perché appunto Gesù è passato da qualche parte in qualche tempo, qualcuno ne ha parlato, qualcuno ha sentito, qualcuno no, qualcuno ha sentito, si è convinto, qualcuno non ha avuto modo di convincersi. Gran parte della gente di questo mondo non conosce Gesù. Ci sono molti, abbiamo sentito, che non lo conoscono ma lo seguono. Lo incontrano, si uniscono a lui nel profondo, verranno da Oriente, da Occidente, da Settentrione, da Mezzogiorno e si siederanno alla mensa del Regno dei Cieli. Quinto, i cristiani, lo dice il nome stesso, quelli di Gesù Cristo, coloro che conoscono Gesù e il tesoro che il suo Vangelo costituisce per l'uomo, è naturale che sentano la voglia di farlo uscire dalle labbra, dagli occhi, dalle orecchie, che sentano la voglia di condividere questa bella notizia. È naturale che si sentano mandati. Questo è il testamento anche che esplicitamente Gesù ha lasciato: andate, annunciate a tutto il mondo questa bella cosa, che Dio ama l'uomo e che l'uomo può amare il fratello. Sono mandati i cristiani ad annunciare il Vangelo che parla così bene di Dio e dell'uomo e si sentono impegnati a provare in prima persona a tradurre questo messaggio in una vita umana ben riuscita, a dare una testimonianza di come l'opera di Dio, la sua grazia, sia veramente capace di realizzare l'umanità dell'uomo. Ecco, queste sono, secondo me, le cinque affermazioni che questi testi suggeriscono, che la teologia cristiana e cattolica elabora e che dovrebbero stare alla base della maniera cristiana di ragionare su questo problema, sulla singolarità di Gesù, sul fatto che c'è una Chiesa, sul fatto che la salvezza è proposta a tutti, sulla scorrettezza della domanda se sono in tanti o pochi a salvarsi, sull'affermazione crudele di Gesù che dice c'è gente che parla bene di me ma non mi segue, c'è gente che non mi conosce invece mi segue, eh? Allora, siamo in grado di fermarci sullo spunto che vorrei offrirvi in questa riflessione circa questo fenomeno strano e per me doloroso anche, ma credo per tanti, no? Cioè il fatto che questa consapevolezza del per tutti sta indebolendo la truppa invece di entusiasmarla. Questo mi dà molto sospetto. Cioè a me pare che uno degli aspetti più affascinanti, più entusiasmanti della fede cristiana sia proprio questo, che l'avere incontrato uno, l'incontro con Gesù, con quell'uomo appunto, mi mette sulla traiettoria della verità che tutti stanno cercando nella loro vita. Questo mi pare assolutamente entusiasmante della mia fede. Al punto che qualsiasi altra fede che mi dicesse guarda il nostro gruppo è nella verità e si salva, non l'accetterei più, hai capito? Mi sembrerebbe meschino da parte di Dio, da parte mia. Cioè il mio essere cristiano, insisto, perché uno dice si salvano tutti, no, è il mio essere cristiano, la mia particolarità religiosa, se vuoi dire così, che mi mette nel cuore dell'avventura umana di tutti. Questa è una delle dimensioni più belle del cristianesimo anche di questi anni, perché diciamo è un'acquisizione che si diffonde in questi anni dopo il concilio, no? Anche del rinnovamento del nostro modo di pensare la salvezza e il ruolo di Cristo. Cioè il riconoscimento esplicito che la salvezza che il cristiano incontra nel Vangelo di Gesù è offerta a tutti. Se volete la riscoperta del nesso tra il per voi e il per tutti, che giustamente a Roma adesso stanno pensando che letteralmente non è per tutti, è per molti, fa niente se appunto in ebraico il per molti voleva dire per tutti, però per la Chiesa d'oggi forse è meglio dire per molti, non per tutti, mi pare esagerato dire per tutti, no? Sai questa fase di... Quindi è proprio l'universalità del Vangelo, il suo essere per tutti, uno degli aspetti che più dovrebbe motivare e gasare il mio essere cristiano. Cioè, non so se lo sto dicendo male. Voglio dire, più mi si dice che questa salvezza è per tutti gli uomini, più ho voglia di andare in chiesa, più ho voglia di conoscere Gesù, più ho voglia di fare la comunione, più ho voglia di amare la Chiesa. Questo invece non sembra che stia avvenendo. E vorrei che scavassimo un po' con schiettezza, come al solito, in questo fatto. Cioè sembra che questa nuova consapevolezza che la salvezza è per tutti non faccia crescere l'amore al Vangelo. Vada anzi di pari passo con una disaffezione al Vangelo, con un calo di identità, con uno smorzarsi della passione per l'essere cristiani, come traspare in alcuni pensieri tristi che si ha vergogna a confessare, ma che poi lo vedi nei gesti che si fanno, no? Tanto si salvano tutti, capito? Sottinteso. Beh, io facevo il sacrificio di andare in chiesa, di fare queste robe qui, perché pensavo che appunto bisognava salvare l'anima, c'era l'inferno, c'era... Ma se si salvano tutti, a che pro impegnarmi a far qualcosa più degli altri che poi si salvano ugualmente? Almeno hanno la possibilità, appunto. Ricordate quelle parabole del Vangelo dove dice, ma scusa, perché io sono cominciato stamattina a lavorare, questo qui arriva l'ultima ora. Pensieri che sotto sotto ne vanno rivelando altri più radicali, anche tra i nostri cristiani che per decenni, per anni hanno detto che Gesù era la verità, che la Chiesa aveva ragione, anzi ha ragione anche adesso, in tutto. Però mi basta essere onesto, capito? Non mi frega niente. Cioè, nascondono pensieri più radicali, come per esempio, tanto la salvezza non c'è. Non si salva nessuno, la salvezza non vuol dire un bel niente. Il Vangelo non offre niente di prezioso. Cioè, sotto sotto gira sta roba qui. Cioè, uno non ci crede più. È più semplice dire così, no? Cerchiamo di fare nella vita quel che riusciamo. Ma perché appassionarsi all'avventura cristiana? Ecco, io dico che qua dentro bisognerebbe proprio avere il coraggio chirurgico di scavare, no? In queste cose. Perché in questo spegnersi che è visibile in maniera impressionante nelle nostre comunità, poi faranno tutte le processioni di questo mondo, ma nel cuore non c'è più passione per il Vangelo cristiano, hai capito? In questo spegnersi impressionante della passione cristiana lavorano aspetti molto complessi. Vi faccio un paio di esempi. Lavorano aspetti dell'antropologia religiosa, della religiosità umana di sempre e anche del cristianesimo che abbiamo vissuto, in cui siamo stati allevati. Vi cito due elementi della religiosità umana che spiegano sta roba qui, che sono un po' antipatici per la verità, ma è bene, volendoci bene, è bene che ce lo diciamo. Il primo, la Bibbia conosce benissimo queste cose. Sapete con che cosa inizia la Bibbia? Dopo che ha detto che Dio ha visto che era buono, quindi da parte sua la grazia era indiscutibile. Ma appena parla dell'uomo parla subito della gelosia, dopo dell'innamoramento c'è subito la gelosia. E la gelosia conduce in tutta la Bibbia alla storia tragica della violenza tra gli uomini. Allora, che la salvezza sia proposta a tutti, in qualche maniera ci rattrista. E questa tristezza è opera della gelosia, della competizione, del fatto che io, a me piace quello che è mio, se non è degli altri, perché se è di tutti non è più mio. Cioè, questa è una logica elementare dei bambini, guardate i bambini, che poi noi abbiamo vergogna a confessare, ma che in realtà ci domina sempre. E questo spiega il successo dei fondamentalismi, per esempio. Cioè, è meglio dire che si salvano in 40, in 400, allora quelli si entusiasmano, e che gli altri vanno a fondo. La gelosia che è alla radice perversa dei rapporti umani. Mi dispiace che si debba dire che esiste anche nella religione, ma mi pare inequivocabile. La religione è gelosa tante volte, e da qui anche la sua violenza. Un altro aspetto radicale, anche questo conosciutissimo dalle scritture, in particolare dai Vangeli, perché la morte di Gesù, sentite cosa vi dico, è uscita da queste cose. Quando diciamo che ci salva da queste cose. Una è la gelosia, l'altro è il puro e l'impuro. Cioè, il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, vanno tenuti assolutamente separati, assolutamente, diciamo noi. Come il puro e l'impuro. Questa è una logica umana comprensibile, perché se tu lasci il puro e l'impuro vicino, marcisce anche il puro, quindi non è che dico sono cose stupide. Però è troppo umano quell'assolutamente, perché non conosce il perdono, non riconosce la riconciliazione, non riconosce la possibilità di una nuova creazione. È una logica troppo umana, che non ha altro esito della logica sacrificale, cioè di eliminare il cattivo, il colpevole, l'impuro. Perciò una religione che dice che la salvezza è offerta a tutti, appunto, io non la credo, hai capito? cattivo deve essere punito. Infatti dobbiamo salvare l'idea dell'inferno, no? Come minimo. E accanto a questi aspetti ci sono anche, secondo me, degli aspetti che sono dovuti a come il cristianesimo si è declinato per un certo tempo in epoca moderna e che ha educato anche noi da bambini. Cioè, noi abbiamo vissuto per secoli un cristianesimo chiuso nel gruppo omogeneo, in forma totalitaria. Lo shock dell'individuo, della libertà, quindi, dell'individuo, del fatto che lui ci crede se ha voglia, del fatto che lo devi convincere, e del pluralismo, invece di entusiasmarci, invece di rimotivarci, ci confonde e ci deprime. Cioè, come se fossimo delle persone che finché avevamo in giro gente che la pensava tutti come noi, eravamo ben convinti, appena abbiamo visto un certo pluralismo, abbiamo lasciato perdere anche noi di credere a quello che dicevamo che era vero. E d'altra parte, bisogna riconoscere che il cristianesimo che abbiamo vissuto tante volte è stato un cristianesimo in versione soprattutto di dovere, di controllo, anche di paura. Capito? Devi osservare sta roba qui, se no. E c'era la pressione anche del gruppo. Non abbiamo molto rischiato, almeno in tempi moderni, a me non pare. Non abbiamo rischiato di declinare il cristianesimo sull'amore. Ma anche qui ci sono, è più facile tenere sotto uno con la paura, perché l'amore appunto è libero, capito? Noi non abbiamo mai giocato, secondo me, in questi tempi recenti sull'amore e sulla libera adesione. Beh, tutte le ricerche sul cristianesimo moderno basato sulla paura sono fondamentalmente corrette, secondo me. E anche qui, come dei bambini, appena scomparsa la paura dell'inferno, dall'aldilà, si sono dati tutti al relativismo. Vabbè, ovviamente dicendo le cose così le si dicono anche in maniera, come si dice, tagliata. Però serve, perché poi ci pensiamo tutti noi a rimescolare, poi a fare le virgole, parentesi, a sistemare le cose, quindi... Chiaro che in 10 minuti, quando apri delle strade, tagli. Ma penso che sia sufficiente per capire quale grosso lavoro ci sia da fare nelle nostre comunità. E avrei alcune cose così, alcune immagini. Però preferisco che ciascuno di noi poi lavori con le sue, insomma. Ma c'è proprio un grosso lavoro da fare per riscoprire il Vangelo della nostra religione. Cioè, è come se il nostro cristianesimo ci avesse in qualche maniera dato un Dio non sufficientemente grande. È un Dio funzionale a un sistema di visioni, capito? Ed è come se ci avesse in qualche maniera tenuto a bada in un gruppo per la paura che, guardando fuori dalla finestra e vedendo tutta la gente così diversa, ci fossimo persi. Ma chi pensava così forse aveva ragione, perché sta succedendo così, no? Allora, il lavoro da fare per recuperare il Vangelo della nostra religione, che riguarda insieme un Dio più grande, potente nella misericordia, la cui misericordia per l'uomo è inimmaginabile. Noi dobbiamo proprio lavorare tanto, perché il nostro Dio è sorprendente, è molto sorprendente. Non possiamo fidarci dell'idea spontanea di Dio. Non possiamo fidarci, perché le cosiddette idee spontanee nascono da quelle robe là, dalla gelosia, dal puro l'impuro, dal confronto, dal poter fare i comodi propri che è meglio, dal fatto che se non ti controllano tu fai lo scemo, eccetera. E riguardano insieme questo Dio più grande e riguardano insieme una più grande fraternità, una fraternità senza confini. Questa è una sfida per il cristianesimo. Non dobbiamo accettare la tentazione a cui molti stanno cedendo, che davanti a quest'idea dell'universalità noi ci trinceriamo dietro la particolarità con rigidezza. È proprio l'amore all'identità che ci dà questa forza di apertura all'universale. Non dobbiamo avere paura di questa sfida. È una grande chance per il cristianesimo questa situazione. Non lo vogliamo capire, secondo me. Il Vangelo allarga il cuore a tutti gli uomini. È proprio il nostro essere cristiani, il nostro amore a Gesù, al Vangelo, ci rende uomini universali. Ci invita a non spaventarci della vastità del mondo, della diversità degli uomini e nemmeno della loro cattiveria. Non dobbiamo cedere a sta roba, perché guardate che è chiaro che chi non lo sa, se accosta il Vangelo, che il maligno è terribile nel mondo, che la cattiveria del cuore umano è infinita, che tutti i giorni vediamo la cattiveria. Noi non dobbiamo lasciarci schiacciare da questo. Non deve vincere il peccato. Molti cristiani mi sembrano oggi vittime del senso della sconfitta, ma della sconfitta più radicale. Credono nel peccato, non nella grazia. Disprezzano l'uomo. È terribile questo. Proprio il nostro essere cristiani ci invita a non spaventarci della vastità del mondo, della diversità degli uomini e nemmeno della loro cattiveria. Il martirio è questo, alla fine il martirio è questo, quello di dichiarare che il male e la morte non vincono la fede nella grazia. E questa epoca di pluralismo e di dispersione, invece di raffreddarci nel nostro essere cristiani, come purtroppo sta succedendo, vuol dire che non abbiamo capito, vuol dire che non abbiamo visto, non ci siamo innamorati, cosa vi devo dire? Vuol dire che abbiamo tenuto insieme un sistema che ci serviva a qualcosa, adesso non serve più. Quest'epoca di dispersione, di pluralismo, invece di raffreddare il nostro essere cristiani, dovrebbe renderci sempre più appassionati del nostro Vangelo. Questo mi pare un segnale, un incrocio, un luogo da segnalare, una caratteristica che attende il cristianesimo. Questa è una sfida, non dobbiamo scappare, secondo me. Cristianesimo che deve ripartire in questa società pluralista, nella quale le persone devono essere convinte. È una bella chance per la libertà, essere liberi di aderire. Ma questo il Signore ce l'ha insegnato da sempre. Allora, è una situazione nella quale le persone devono venire convinte e il Vangelo le vuole convincere, non con la paura, non con la costrizione, non con un sistema, ma con l'amore. Questa è una bella prospettiva, secondo me, convincere le persone con l'amore. È la via attraverso la quale, l'unica, non ce n'è un'altra. Si continua a dire oggi che è importante la verità, certo la verità, ma la verità è esattamente questo. Il Signore salverà ogni uomo convincendolo per amore. Fratelli carissimi, battezzati in Cristo e confermati nello Spirito, imploriamo il Padre misericordioso perché l'umanità intera, creata immagine dell'uomo nuovo, possa offrirgli il culto perfetto in spirito e verità. Diciamo insieme, Padre, sia glorificato il tuo nome.
Signore, ti ringraziamo per la visione dell'umanità che ha Isaia come unico grandissimo corteo che si dirige verso di te. Fa che la fede in questa chiamata universale ci spinga a sostenere ogni sforzo, piccolo e grande, verso la riconciliazione e la pace. Per questo ti preghiamo.
Padre, sia glorificato il tuo nome.
Signore, per giungere a frutti di pace e di giustizia, dobbiamo accettare le sconfitte e le pene della vita. Fa che, scoprendo nei momenti più duri la tua vicinanza, impariamo a sostenere i fratelli in difficoltà. Per questo ti preghiamo.
Padre, sia glorificato il tuo nome.
Signore, nel Vangelo ci ha insegnato come passare dalla porta stretta della morte per il definitivo incontro con te. Fa che nel nostro vivere la fede non dimentichiamo mai che la salvezza non è questione di appartenenza, ma di risposta generosa al dono di grazia che tu fai ad ogni uomo, chiamandolo alla vita. Per questo ti preghiamo.
Padre, sia glorificato il tuo nome.
Signore, nella nostra comunità si riprende fra pochi giorni il cammino pastorale. Ti preghiamo perché i momenti di incontro che vivremo siano segno della tua presenza tra noi e da essi nasca un amore più profondo e concreto per il tuo Vangelo, un'attenzione pronta e continua verso tutti i fratelli. Per questo ti preghiamo.
Padre, sia glorificato il tuo nome. Guarda, oh Padre, la tua Chiesa di Bergamo, che in Sant'Alessandro celebra il mistero dell'umanità rinnovata nella Pasqua del tuo Figlio. Fa che si riveli al mondo come sposa di Cristo, che anticipa nella speranza le nozze eterne con l'umanità. Per Cristo nostro Signore.